Enedis.
All right, our special guests right now, Wayne Campbell, Garth Elgar, Wayne's World, all right. Talking about Wayne Stock, very exciting, big event, everybody's excited, huh?
Yeah, it's going to be a big concert at Adlai Stevenson Park.
Uh-huh.
It's just going to be a big party, you know, we've got some great bands coming.
Uh-huh.
Like Aerosmith.
Uh-huh.
You're not really listening to me, are you?
Uh-huh.
I mean, I could say anything right now, like...
You're a freak with a microphone.
Uh-huh.
It's like shooting fish in a barrel. Isn't that true, Sphincter Boy?
Uh-huh. All right, very exciting. We'll be back with more right now at 16 minutes past the big hour. Is that not right, Mr. Scream? Great, good stuff. I think people are getting really cranked.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, settima stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti, buonasera a tutti e benvenuti al bar del Traumfabrik per la puntata numero 158, esattamente la nona della settima stagione, 17 gennaio 2020, benvenuti
a Stibrocione,
benvenuti all'anno nuovo
e buon 2020, buon bisestile.
Ma è anche la trasmissione che vorrebbe andare in Salento, perché l'Usalento è c'è l'Uvento di Usalento, vorrebbe andare tanto in Salento, ma si presenta con birra per celiaci e birre 0 gradi, quindi la situazione
è amaro,
è andata. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, è inutile che chiediate del Salento o che chiediate delle birre a zero, perché quelle non vi può aiutare nessuno, a meno che non chiediate...
No, sai che vi può aiutare?
A meno che non chiediate noi, che ve lo diciamo, anzi ve lo dice sottovoce Air Direct.
Allora, il mio massimo livello è questo.
Scusa, te levo da sotto i popcorn, che vorrei che mi ci attaccassi qualche bacillo.
No, però quindi eviterò di parlare.
Un abbraccio morale, diamogli un applauso.
Io sono qui nonostante tutto, ma non condividerò la mia voce
sempre
con gli
Berlusconi,
ascoltatori. È vero. Cribbio.
Posso dire una cosa?
A me sta voce mi mette un brivido.
Scusa, grazie. È HD.
Ma come mai è uscito sto timbro di voce?
Ma era da troppo tempo che non stavo al bar. L'astinenza, ecco, mi ha fatto questo effetto. Quindi lascio a voi la palla.
Bene, la palla dice che innanzitutto buon anno anche da parte mia. Come dice Laszlo, io sono Lupus Yonder. Buonasera. Siamo stati in lunga vacanza e quindi, come è d'uopo, recuperiamo qualcosina. In primis Pinocchio di Garrone, che è ancora rimasto al postmod.
No,
Laszlo,
se n'è andato domenica.
È rimasto nei multisala ancora.
Se n'è andato, però ho visto che uno spettatore è partito per cercarlo e viaggerà. Chissà se non si ritrovano all'interno di un pesce cane.
Però c'è nei multisala ancora, se vi sbrigate. Poi la scorsa settimana è uscito Amamet, quindi sempre un recupero per modo di dire, perché è fresco d'uscita, di Gianni Amedio, lo trovate anche questo al postmod e nei multisala. Poi c'è Sorry We Missed You di Ken Loach, anche questo scorsa settimana, sempre postmod. E poi da ieri al Cinema Zenith e nei multisala c'è Richard Jewell di Clint Eastwood. Ci sarà ovviamente musica di Giotto, ci sarà ovviamente il professore. Musica in HD sarà in versione, dai, ce la fai in versione ridotta almeno?
No, non credo.
Dai, vediamo, gli diamo
lo-fi, HD diventa lo-fi.
Gli diamo le pasticchine, quelle per la gola. Per la gola. Saluto Andrea Fioravanti, che ha subito rizzato le orecchie, anche Simone Rossi, benvenuti agli ospiti. Smith, a questo punto dici un po', siamo tutti curiosi di questo, ecco, levamo ste patatine. Siamo tutti curiosi di questo box office, perché ci chiediamo chi ci sarà mai in testa al box office.
Allora, inutile dire, in testa alla classifica del weekend e dell'anno ovviamente 2020 c'è Tolo Tolo di Zalone Checco, che incassa oltre 5 milioni nel fine settimana, per un totale che ha superato i 40 milioni di euro.
Posso dire che in casa Zalone si sta tremando, perché oggi è uscito in sala il film Di Me Contro Te, e mi dicono i più informati che nella prima ora di programmazione al The Space di Corciano 500 biglietti staccati.
Qual è Me Contro Te? Qual è?
E sono due blogger iper giovani noi non
assurdo. Li conosco.
Le mie figlie.
Questo non mi ricordo.
Assurdi inqualificabili.
No. Sarà il nuovo i soliti idioti, insomma, è quel fenomeno lì.
No, peggio.
Sempre Valzetti comunque.
Al secondo posto ci sono comunque con un bel 2.200.000 euro incassati nel weekend di uscita, Hammamet di Gianni Amelio. Al terzo posto abbiamo, con 1.600.000 euro, Piccole donne di Greta Gerwig, una nuova uscita con tanti bei maglioncini irlandesi. Il dato parziale di ieri vede il film di Zalone mantenere la testa, seppur avvicinandosi a numeri normali. In cassa un po' meno di 200.000 euro, 192.000, un po' più di Hammamet, che ne incassa quasi 150.000. 142.000 euro invece sono i maglioncini di Piccole donne che vengono incassati e messi giù dalla Gerwig, e siamo
Assista.
A quadrini. Fanno capolino al quarto e al quinto posto le nuove uscite: Richard Jewell di Eastwood Clint, che incassa 80.000 euro, e Jojo Rabbit Jojo Rabbit di Waititi Taika, che incassa un po' più di 50.000 euro.
Il grande.
Speriamo di vederlo. Io purtroppo non ci sarò in trasmissione se ne parlerete, ma speriamo di vederlo presto. Sono molto ansioso. Io posso dire una cosa, che alla fine, al di là dell'ironia lasliana, devo dire che l'ho visto Piccole donne.
Non è male.
Contro la mia, l'argomento non mi interessava tanto, e ho sempre snobbato, chiaramente il romanzo non l'ho mai letto, ho sempre pensato fosse una roba da ragazzine, ma in realtà ho scoperto che il romanzo ha una valenza Sborn.
Di essere una ragazzina, pensavo.
Quello l'ho pensato tante volte.
No,
e il film, secondo me, ha il suo perché. Anche di questo se ne parlerete, mi dispiace, non ci sarò, però insomma è da vedere, ma tanto ne parleremo al momento dell'Oscar. Io vado, adesso ve lo dirò con calma, ma tornerò.
A parte venerdì?
Vai a Banchi di Romagna.
Parto sabato, però venerdì non vengo.
Sei in ritiro spirituale.
Sono in ritiro spirituale.
Forse va ad Hammamet.
Esatto.
A celebrare il grande Vater.
Detto questo, io direi che andiamo in musica e ci sentiamo un pezzo tratto dall'appena citato Jojo Rabbit, un pezzo molto da bar, molto frizzantino, molto particolare, e che perché è una versione diversa, mai sentita da molti, io non l'avevo mai sentita, di una canzone celeberrima. E si tratta, anzi, sapete che vi dico, ve lo faccio dire da una persona che lo dice molto meglio di me.
Und jetzt aus dem Film Jojo Rabbit, die Beatles mit Komm, gib mir deine Hand.
Oh, komm doch, komm zu mir. Du nimmst mir den Verstand. Oh, komm doch, komm zu mir. Komm, gib mir deine Hand. Komm, gib mir deine Hand. Komm, gib mir deine Hand. Oh, du bist so schön. Schon wie ein Diamant. Ich will mit dir gehen. Komm, gib mir deine Hand. Komm, gib mir deine Hand. Komm, gib mir deine Hand. In deinen Armen bin ich glücklich und froh. Das war noch nie bei einer anderen. Du nimmst mir den Verstand. Oh, komm doch, komm zu mir. Komm, gib mir deine Hand.
Ma come mai uscito sto libro?
Komm, gib mir deine Hand. Komm, gib mir deine Hand. In deinen Armen bin ich glücklich und froh. Das war noch nie bei I'm a soul. Oh, du bist so schön, schön wie ein Diamant. Ich will mit dir gehen. Komm, gib mir deine Hand.
Traumfabrik.
E all'introduzione c'è un piccolo corollario che non so se era fatto per mandarlo in onda, io lo mando lo stesso.
Porca la maiala, me devi una norcina, che per fa sta stronzata ho bruciato la salsiccia. In tedesco sarebbe salciccia.
Ecco, questo era quello che ci voleva dire la nostra voce.
Complimenti, grazie.
Marco. Detto questo, parliamo adesso di Richard Jewell di Clint Eastwood, che si trova, come ho detto, allo Zenith e nei multisala. ultima fatica dell'instancabile anziano regista, ma bravissimo, anziano, e prolificissimo. Anziano. Beh, c'ha quasi 90
sempiterno,
anni. L'abbiamo visto
sempiterno
da poco in una foto meravigliosa, sì, sulle piste da sci ad Aspen.
Eravamo ad Aspen ad aspennarci.
Esatto. E come dice il nostro amico Cecio, dove ti aspennano.
Mamma mia, ragazzi. Che livello. No, salta tutto. Il 2020 è in cavalleria.
Aspennarci, guarda, questa era quel vacanze di Natale con Luke Perry, non so se ve lo ricordate.
Purtroppo io no.
Purtroppo, roba vanzina,
esatto.
Eh?
Il 2020, la ricetta.
La recensione
comunque. Richard Jewell ha avuto una nomination ai Golden Globe che non è stata convertita, ma neanche una agli Oscar, chissà che non si converta anche questa. Stiamo parlando di una storia vera, come suo uso, immagino dalla sinossi che rientri nel filone di Sully, 15-17 attacco al treno, uomini comuni che si trovano in una situazione in cui diventano eroi praticamente. Qui si parla di un trentenne un po' sovrappeso che vive con la madre, fa la guardia giurata se non sbaglio, e ha il pallino di proteggere gli altri, di fare, insomma, vorrebbe essere qualcosa di più. Nel poco prima delle Olimpiadi nel 96 da un allarme per uno zaino sospetto e questo attentato va in porto un po' meno, ho letto, non
che
so,
tra l'altro ricordo anche la situazione proprio in diretta televisiva, ricordo,
3 morti, no, di cui uno ricordo per infarto,
ecco, diciamo, meno sarebbe stata che molto più drammatica
se mentre
non
stava andando a correre per aiutare che sente infarto.
Era leggermente sovrappeso.
Vabbè, l'evento è celebre, lui è diventato celebre anche lui, ma il film racconta la storia di questa sua celebrità acquisita che si rivolta, diventa qualcosa di che lo precipita in una situazione più difficile. Allora, io questa settimana non ho visto una mazza di niente, quindi chiedo ai miei amici di parlarmi di questo film che andrò a vedere prestissimo. Che ve ne pare? È il solito capolavoro del nostro Clint?
Prego, prego.
Allora, io Andrea, sono convinto che si tratti del solito capolavoro di Clint Eastwood. Cioè, banalmente, sì, è un grandissimo film in cui però, se nei fatti siamo dalla parte appunto di Attacco al Treno o di Sully, per ciò che riguarda, e me l'ha fatto notare una persona di cui devo riconoscere, insomma, la capacità interpretativa, che è purtroppo quel personaggio che è al lato del director, e come dire, siamo dalla parte di Gran Torino, cioè siamo dalla parte, cioè, di un realismo ironico che si fa subito farsa, ripeto, se nei fatti e nella parabola narrativa l'evento è celebre, Sully, cioè eroi che diventa antieroe che torna ad essere eroe, da queste parti invece siamo dalle parti dell'ironia, della ferocia e della farsa di Gran Torino e di altri suoi celebri film. Cosa dire? La parabola è nota, però è interessante vedere innanzitutto come lui, nonostante in questo film si dilunghi un po', una sforbiciata di qualche minuto gli avrebbe fatto bene, in questo film lui dimostra di sapere come A. raccontare una storia, B. solleticare emozioni anche contraddittorie, perché lui in questo film ovviamente ha uno sguardo, come sappiamo ormai da anni, molto severo, molto critico per ciò che riguarda il sistema delle forze dell'ordine statunitense e dei media, e nonostante questo sguardo critico, come dire, la sua decisione nel raccontare questa storia e decidere di raccontarla attraverso un punto di vista particolare, che è quello dell'uomo qualunque che lui ha scelto per tantissimi anni, è decisa. Detto questo, gli attori sono strepitosi. Gli attori sono semplicemente strepitosi. Lui si dimostra capace di emozionare, dirigere benissimo gli attori, raccontare una storia, qualche incertezza in un film di ormai di non so di quanti anni ha Clint Eastwood?
89.
Cioè, qualche incertezza in un film di un 89enne sicuramente la riconosciamo, però ripeto, siamo dalle parti di un grandissimo film che è anche... Non capisco l'insuccesso di pubblico, meglio ce lo spieghiamo chiaramente.
Beh,
tutti.
Insuccesso di pubblico.
Gli Stati Uniti, gli Stati Uniti. È stato un disastro, okay. Però è ovvio e sono contento di questo, cioè è una medaglia d'onore al film di Clint Eastwood, questo insuccesso di pubblico, perché ovviamente lui veramente è un attacco feroce, perché questo personaggio, poi lo vedrete, quando lo vedrete, è veramente legato agli ideali patriottici dello Stato, ma ne rimane profondamente deluso.
Repubblicano, diciamo.
Allora, dice un articolo molto interessante. Il protagonista del film di Clint Eastwood sarebbe uno, cioè è uno che avrebbe votato Trump se fosse sopravvissuto. Certamente. E io Clint Eastwood riesce a farmi emozionare, ad empatizzare con lui come raramente mi è capitato.
Posso semplicemente, no, volevo chiedere a Rossi di intervenire, perché sarebbe bello sentirvi dialogare alle vette dove noi non arriveremo mai, noi porci.
Ma dipende dal dislivello.
Tra i due momenti di cinema alto, volevo solo chiedere, ma Olivia Wilde è sempre
la fregna.
Sì, tra l'altro Rossi come si comporta nel film?
Ecco, introduci, parti da Olivia, dai.
Parti dalla lista.
Olivia Wilde è sempre estremamente affascinante ed estremamente antipatica.
Non è quello, sì, che cioè, hai detto fuori
una... No, ha una faccia proprio così, secondo me ha una faccia antipatica.
Però da
essendo un'incredibile gnocca, beh, certo, evidentemente, però il suo ruolo lo fa molto bene perché è una regista, è una giornalista d'assalto che non bada alla forma per raggiungere i suoi obiettivi.
Che non fa prigioniere.
Non fa prigioniere assolutamente. E ne sa qualcosa Jon Hamm che nel film... No, Jon.
Allora, stiamo parlando del protagonista del
tutte
film,
le volte perché... dico separiamoli, no, io non capisco.
Comunque, che sia John o Yom ne sa qualcosa lui.
I due vecchietti del Muppet Show non sono mai stati separati, quindi siamo qui.
Siamo uniti alla nascita.
Cioè, Rossi, che ne pensi di questo film?
No, il film, io ti dico, cioè,
ribadisco
quello che ti ho detto, io del mio non l'ho visto.
Allora non puoi parlare di
dico quello che ti ho detto alla fine del film. Allora, per me è un film che, come mi capita a volte dopo aver visto un film a distanza, è cresciuto, quindi rispetto a ieri sera ho meno dubbi. I miei dubbi riguardavano il fatto che avesse scelto Clint Eastwood una forma grottesca, esageratamente marchiana per
che
raccontare una storia
l'equilibrio, però
che sta sempre in equilibrio. Che però ci fossero due o tre inserti di un Eastwood, diciamo, più impegnato, più serio, che mi sembrava stridessero un po'. Ripensandoci bene, in realtà stridono relativamente. Una cosa però che secondo me è evidente e che balza all'occhio è forse perché i grandi poteri economici del cinema hollywoodiano riescono a tappare queste evidenze, però dico che un film di un 89enne com'è Clint Eastwood, così centrato, i registi di oggi,
bravo,
di quell'età o più o meno che ci girano intorno, non riescono a farlo. Faccio un esempio: Amelio io non l'ho visto, ma mi è stato detto.
Amelio è molto più giovane, però.
Vabbè, ho capito. Stai
su 75 anni, non tanto più.
Ragiono su registi che stanno tra i 70 e gli 80, mi tengo basso. Però voglio dire, un Bell'Occhio, un Pupi Avati, la sensazione è che facciano film, bravo, in cui ci siano, sì, dei momenti in cui il loro cinema diventa quasi televisivo e non capisco perché non se ne rendono conto. Il cinema di Clint Eastwood rimane assolutamente centrato. Sì,
sai chi è l'alter ego di Clint Eastwood? È Jean-Luc Godard, che è nato un anno prima, pressoché c'ha la stessa età, sono due mondi agli antipodi, è come se confrontassi il polo nord e il polo sud, ma la loro vita secondo me è un dialogo continuo, perché le follie dell'uno le ritrovi nel cinema dell'altro, come dire, normate. Ok? Perché c'ha una capacità lui di innovare il linguaggio, nonostante ci abbia 89 anni e sia al centesimo film da regista.
42.
Io non l'ho visto ancora Richard Gere, ma vedendo gli ultimi 10 film.
Comunque posso fare un saluto particolare al critico del New York Times che negli anni 60 aveva detto che Clint Eastwood aveva avuto una carriera
brevissima,
come una cometa. Un caro saluto al New York Times, no, carissimo.
Magari è morto, non lo sai.
No, speriamo.
La cosa che noto io per dire in lui è che ogni suo film è diverso dall'altro.
Cioè, vabbè, se pensi...
è sempre rinnovato, pur trattando sempre gli stessi temi qua. No, questa distruzione dell'immaginario americano.
Cioè, la sintesi di quello che dici la trovi in Sully, no? Che viene raccontato film in quel modo con quattro punti di vista diversi, con una ricchezza, con una fantasia, con una forma veramente sorprendente.
Clint,
no? 87enne all'epoca.
È anche l'unico regista che riesce a dirigere scene madri che molti altri boicotterebbero nel momento in cui le girano. Cioè, riesce a far dire a Katie Bates di fronte allo schermo figlio mio, e se lo dice se si dice in un film di Clint Eastwood probabilmente non ti disturba, come non disturba se lo dico in un altro film, dice che boiata assurda.
Non,
cioè,
sappiamo
lui...
se ci siamo persi anche nella traduzione.
È la sequenza quella che sta descrivendo lui,
cioè lui è capace di dirigere gli attori in maniera magistrale, di fargli andare oltre, diciamo, il loro compitino, spesso toccando corde molto profonde senza mai essere banale.
E non cadere mai nella retorica.
Nella retorica, no, non è mai retorico, nonostante ragioni sulla retorica di un paese che è fatto di retorica.
È molto moralista, però.
E l'ultima cosa che dico ha a che fare col fisico di Richard Jewell, che secondo me non è secondario.
Bravo.
Cioè, è un antieroe anche per il fisico che propone, che è un fisico anti-americano.
Pienamente americano,
anche pienamente, pienamente americano.
Volevo dirti perché è magro e bello,
e ciò che l'America poi però in realtà non riconosce come suo, no?
Ciò che non ci racconta,
ciò che non appartiene al suo immaginario,
diciamo,
in realtà appartiene alla
sua realtà,
diciamo, non è l'immagine che vuole dare di sé, è l'immagine,
è il tipico elettore trampiano.
Sta di fatto che il suo fisico non performante è anche uno dei motivi per per cui diventa anche un obiettivo facile per chi ne vuole fare vuole fare invece la causa scatenante, non nell'eroe.
Questo anche in Europa, io penso. Penso che sarebbe.
No, però secondo me
Rossi.
Come parla?
Sulla performance, sì.
Comunque, sul non performante,
dobbiamo chiudere.
Che musica maestro.
Turbocapitalismo.
Dobbiamo chiudere. Turbocapitalismo. Dai, vai, HD.
Ho chiesto di non parlare, ma allora abbiamo tirato fuori un altro film che è in sala.
È sensuale
stasera. Sto parlando di Serie of Crime.
C'ho un po' la pelle d'oca.
Un brano che ci stava bene perché oggi colonna sonora molto pulita.
La pelle de gallina.
Questa Mick Mill ci sembrava adatta.
Back home smoking legal. I got more slaps than the Beatles. Foreign shit running on diesel, dog. Playing with my name, that shit is lethal, dog. Who you see? What? Don Corleone. Trust me, at the top it isn't lonely. Everybody acting like they know me, dog. Don't just say your thing, you gotta show me what you gotta do. Bring the clip back empty. You asked to see the ball, so they sent me, dog. I just broke her off with a 10-piece, dog. There ain't nothing, I'm just being friendly, dog. Just a little 10-piece for it, just to blow it in the mall. Doesn't mean that we involved. I just put a Richard on the card. I ain't go playing ball, but I'll show you how to
come
fuck you gotta do it. If you really wanna fall till you fall, when you're back against the wall, and a bunch of niggas need you to go away. Still going bad on them anyway. Saw you last night, but did it wrong. Yeah, a lot of murk caught me in a hard way. But got a sticky and I keep it at my dog's place. Girl, I left you loving magic, not saw shade. Still going bad on you. Whoa, 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 whoa. I can feel like 80 rats in my Mary's. Me and Drizzy back to back is getting scary.
Questo non mi ricordo.
If you fucking with my eyes, just don't come near me.
Get out my way.
Put some bins all on your head like Jason Terry.
Questo non mi ricordo.
Richard Millie cuts a Lambo. Known to keep the better bitches on commando.
Salute.
Every time I'm in my trap, I move like Rambo. Ain't a neighborhood in Philly that I can't go. For real. She said, oh, you rich. Bitch, I graduated, call me Big Fish. I got Lori Harry on my wish list. That's the only thing I want for Christmas.
Schneewittchen und die sieben Zwerge. War Traumfabrik.
2.200.000 euro incassati nel weekend di uscita. E questo è quello che si porta a casa Hammamet di Gianni Amelio. Film che potete trovare al Post Mod più le multisale, ovviamente, del giovane Gianni Amelio, così come abbiamo definito il giovane Clint Eastwood.
La sinossi.
Prego, andiamo con una breve sinossi. Maestro di sinossi.
C'è paura da sinossare. Parliamo della latitanza di Craxi, non delle sigle, della latitanza.
Mi sembra che qua già si prenda una.
No, vabbè, è andato di fatto.
E allora, però, questo se è
se io adesso dico che era un criminale, non è che non mi possono querelare. Era un criminale.
Condannato
due volte. Quindi è latitanza.
In 4 gradi giudizio.
Parliamo della latitanza, degli ultimi giorni di latitanza.
Ricorda, vorrei prima di aprire tutto. Vorrei dire al Bartra Fabric che sul cadavere dei leoni mangiano i cani, ma i cani restano cani e i leoni restano leoni. Sì. Ricordate.
Comunque, fine Novecento, poco prima che morisse, mi pare morto nel 2000, era Hammamet con la moglie e la figlia, il figlio stava qua. Ora, ho sentito pareri, io non l'ho visto, ho sentito pareri diversi, c'è chi ne parla bene, chi ne parla male, chi dice che lo riabilita, chi dice che ne parla male e chi fa il paraculo ne approfitta per fare un po' di revisionismo, che dice sbagliammo all'epoca a fare tutte queste cose,
sto cazzo.
Qualcuno mi vuole dire che ne pensa di questo film?
Allora io premetto che lascerò la parte politica al mio amico Laszlo.
Vorrei parlare di film,
a livello cinematografico io credo che sia un bellissimo film ma irrisolto, nel senso che, mi spiego bene, se vedo Richard Jewell del conservatore Clint Eastwood o vedo l'ultimo film di Ken Loach, io fin dalla prima inquadratura so che il suo messaggio non vagolerà mai, non sbanderà mai. Vedo Craxi e noto la somiglianza incredibile di Pierfrancesco Favino, vedo dei dialoghi molto intensi, vedo dei piani sequenza coloratissimi che solo un maestro come Gian D'Amelio riesce a ricordare, però poi mi chiedo, ma sta analizzando la figura, la parte umana di Bettino Craxi o la parte politica? Poi mi chiedo, ma è un film sull'intimo Craxi? E poi vedo quella stesura di Rivisce e quei dialoghi politici al massimo. Insomma, la cosa secondo me è che Gianni Amelio non decide davvero mai di dove dover andare. Allora, soprattutto su un aspetto, è un film sul simbolo o è un film sulla persona? È questo, diventa diventa la metafora di un'epoca politica o diventa un film su questo latitante che sta soffrendo di diabete? Ottimi alcuni dialoghi, ottimi le gag sulla pasta.
Soffrendo per lui è diabete. Non è la parola.
Dico una cosa, insomma, per fortuna in Amamet, scusate,
fatelo finire uno per volta, dai.
Il film secondo me sbanda, ma rimane un bellissimo film perché nonostante al di là della storia in Hammamet c'è il cinema di Gianni Amelio e certi piani sequenza in Tunisia e certi primi piani e certi dialoghi lui li sa riprendere col taglio giusto con i momenti giusti. Sorvolo sul finale dove, ripeto, al di là dei significati io credo che lui abbia preso un po' una cantonata televisiva.
Sì, io dico, sono assolutamente d'accordo col prof, è un film più che irrisolto.
Pensa
che è
vero, già cosa dirà il prof.
È un film poco centrato, insomma, sì, su alcune cose vagola, come dicevi giustamente tu, Andrea. E la cosa, io, tutti a lodare l'interpretazione di Favino, certo da lodare, ma è troppo Craxi, cazzo, sei troppo Craxi.
Cioè, ma è una scelta.
È una scelta registica. Se permetti, certo. È una scelta che non mi ha convinto.
Nasce da l'ambiguità.
Quando guardavi Moro, cioè Volonté nei panni di Moro, non avevi questo distacco. Cioè, no. Tu vedevi Moro. E la grandezza di Favino, e guarda, adesso non voglio scomodare Volonté perché stiamo parlando di un dio sceso in terra.
Ascolta,
però Favino, visto con Buscetta, visto con, nei panni di Craxi, è un colosso.
Senza dubbio Favino non si discute.
Su Craxi è clamoroso.
Io è la scelta registica e di make-up conseguente che non ho apprezzato. Perché? Perché anche il film in cui Volonté faceva Moro, adesso non mi ricordo, il regista era Rossi?
No,
Rossi.
Era Petri, Todo Modo.
No.
Ne ha fatti due, lui ha fatto
il caso Moro
con Ferrara. Poi ha fatto anche con Petri.
Il caso Modo di Rossi.
Lì era una scelta più onesta, qui l'ho trovata disonesta, perché lì vedevi Volonté che interpretava magistralmente Aldo Moro e vedevi Aldo Moro. Era un passaggio di seconda consegna e era giusto.
Qui vedi solo Craxi.
Qui vedi Craxi, è un'interpretazione... Adesso faccio un paragone alla cazzo, però alla Bagaglino con un livello incredibile.
Il finale
è Gary Oldman in Winston Churchill. Sì, molto simile. Sì, Gary Oldman in Winston Churchill.
Scusate, io dico solo una cosa.
Però dico perché questo che non mi ha convinto, ma non è un fatto estetico, è il fatto che lì e va a rimarcare i difetti che ha evidenziato Andrea. Cioè, che cazzo mi stai per dicendo? Il tuo punto di vista, autore. Il punto di vista di Craxi è memorialistico. Che cazzo di film sto vedendo?
Posso dire Rosso. Solo una cosa, perché mi collego a quello che ha detto il mio caro compagno qui.
Questa parola stasera sa che è pericolosa.
Come la può usare?
Io il film non l'ho visto, quindi non entro sul risultato che ottiene Amelio girando. Dico solo che, però, per quanto riguarda la somiglianza, secondo me il fatto che un attore somigli tanto più al personaggio dipende dal tipo di personaggio che vuoi raccontare. Cioè, quanto più deve essere simile e quanto ci si aspetta che coincida raccontando quel personaggio. Ti dico quello che penso io. Finisco la cosa. Ti dico quello che penso che raccontare Craxi con questa distanza limitata, un personaggio così, pretendesse che ci fosse un'aderenza totale fisica.
Bravo,
questo
bravo. Posso infatti dico Craxi che cos'era? Craxi era un animale politico. Se utilizziamo il termine animale politico, probabilmente lo dobbiamo nella storia della politica contemporanea moderna, lo dobbiamo iniziare ad utilizzare da Craxi in poi.
Da Mussolini.
No, Mussolini, vabbè, ok, insomma, Mussolini poi non vorrei paragonare Craxi a Mussolini, adesso con tutto il disprezzo per entrambi, ma carità, insomma, mi metto su due piani distinti. E non si può prescindere
con tutto il disprezzo per entrambi e la sua cosa.
Non si può prescindere dalle pause, non si può prescindere dal modo di toccare gli occhiali, non si può prescindere dall'essere Craxi,
dal corpo Craxi.
Però c'è una cosa interessante secondo me nel film e che è, forse io l'ho guardato con gli occhi di chi voleva vedere quella cosa, sapendo che Amelio secondo me è stato un buon socialista, ne sono convinto. Non era certo iscritto al PC, però io credo che Amelio abbia preso o almeno mi abbia fatto intendere che avesse scelto qualcosa, e nel raccontare la melassa inebetita che ruota attorno al Vate è un po' come quando si fa il racconto di Osho, no? Cioè io mi sono trovato immerso in una comune.
In questo senso i primi 5 minuti ti danno completamente ragione. Sì. La melassa del congresso
in una comune di inebetiti di fronte al Vate, e lui che si muove e se li porta in giro.
Che stanza, sì, questo sì. Non è abituato, l'ha inventito.
Però aspetta, sì, prima di lui non era
così. Però il craxismo è suo.
Cioè è lui che l'ha creato.
È lui che l'ha creato. Io secondo me voi.
Detto questo, io ho provato un odio profondo nel rivedere quel congresso, quella internazionale cantata così, nel vedere riabilitata, tentare di riabilitare la figura della figlia, quando io credo. Cioè,
l'opera peggiore nel film non è la riabilitazione.
Però
di
io l'ho trovata fastidiosa esattamente come nella vita.
Però
il film è un'altra roba.
Il focus è il film, perché lui non vuole raccontare la vicenda.
Non vuole riabilitare
la figlia. Il film
è ingiudicabile.
Lui racconta la vicenda umana.
Sì. Il film ci racconta
della famiglia, del figlio, di un padre.
Io l'ho trovato migliore di come mi aspettassi. E comunque non è un film risolto.
Il film è molto bello. Quel finale che lui dice televisivo, che spiazzante, per me invece è il lascito di Craxi. Cioè rivedere quella roba lì, quelle gag lì.
Io parlo del post finale, quel momento nella casa di riposo del ragazzo. Quel post finale televisivo, io parlavo di quello, fino al sogno l'ho trovato un capolavoro. Se avesse chiuso lì col triangolo nel faccione di Craxi,
capolavoro no. Però
il finale era stupendo.
Allora, la sequenza onirica è stata criticata tantissimo.
Comunque, ragazzi, non siete d'accordo? Noi continuate una di una cosa.
Chiudiamo,
la posso chiudere?
Avanti fino a
domani. È una settimana che voglio schiare questo tweet. Non l'ho scritto per lasciarlo alle mie fans in diretta, che saluto.
Vai.
Io sono la
Svetlana. Dai, che siamo
Non è la tragedia, ma è la farsa di un uomo tragico. Cioè, la fine di questo film.
No, è una stronzata.
E vaffanculo.
Ragazzi, c'ho una cosa che mette d'accordo tutti. Mettiamo una canzone tratta da questo film che non potevamo non mettere. Vi piacerà, sarà da Radio in Piedi, sono convinto.
100 giorni. 100 ore, o forse 100 minuti mi darai. Una vita, 100 vite, la mia vita in cambio avrai. Un abbraccio. Yeah.
sono giapponese.
Questo non mi ricordo.
Io ti amo più della vita, lo sai, per 100 giorni, per 100 anni, non finirò di amarti mai, non finirò di amarti mai.
Ce lo siamo levato dalle palle.
Vita, lo sai, per 100 giorni, per 100 anni, non finirò di amarti mai, non finirò di amarti mai.
Und jetzt Bar Traumfabrik.
Bentornati al Bar Traumfabrik.
Wow,
mamma mia.
Ma bello che è? Moana,
ma ce l'abbiamo.
Che cazzo di trasmissione è?
Ce l'abbiamo la canzone di...
Ci vorrebbe...
Vi ho promesso che parlerò poco.
Fatelo parlare, che sennò si
sente. Ma cercherò di parlare. Comunque, nelle sale c'è un altro film abbastanza importante, chiamiamolo così, per la nostra epoca. E voglio citare il commento brevemente, per esempio, di mia madre, che ha detto: quando è finito, la sensazione che ho provato è stata dolore, cioè né più né meno. Sto parlando dell'ultimo lavoro di Ken Loach, ovvero Sorry We Missed You, che è ancora al Postmod, giusto? E per esempio vorremmo sapere, è apprezzato dal pubblico, come esce questo pubblico dalla sala?
Questa voce avessi trombato molto di più.
Infatti sì, secondo me devi lavorare su queste corde un po' alla Ciotti, diciamo, approfittare del male per farne una strategia di vendita.
C'è il problema di rendere un'opportunità,
approfitta del male per fare una strategia di vendita. Craxi, questa è la sua.
La sinossi
sembra ieri che diceva: ne ho trovati pochi che mi abbiano soddisfatto in quel senso.
In realtà ho fatto una domanda al gestore che vede uscire gente.
No, il gestore non c'è, gestore qua. Vabbè, c'è Laszlo Kovacs. Detto questo,
hai dei feedback?
Detto questo, non ho feedback, non mi interessa avere feedback del pubblico, perché stiamo parlando di un film molto molto interessante, a prescindere da quello che può essere il feedback. Come dice Simone Rossi, esci dalla sala, dalla visione di un film di un certo tipo, e poi lo lasci sedimentare.
Quando mi cedi mi eccito.
E qui la posologia
lo lasci sedimentare, la crescita è a posteriori di...
Comunque è un film che sta andando bene in sala.
Detto questo, il film sta andando molto bene.
Un film in cui se capisce o non se capisce.
È uscito il 1 gennaio e per fortuna nei film di Ken Loach ce se capisce.
Sì,
quello che noi sappiamo, quello che noi sappiamo del cinema di Ken Loach è che il suo film è chiaro.
La sinossi è
la storia. Falla tu, se l'hai visto. No?
La storia di una persona, insomma, che entra nella gig economy, cioè l'economia dei lavoretti, inizia a fare il corriere con l'illusione che da oggi non sei più un dipendente, ma sei un imprenditore, padrone di te stesso, del tuo tempo, eccetera, eccetera. E si ritrova in una condizione ovviamente di sfruttamento, senza nemmeno le tutele che aveva quando era dipendente, che si riflette non soltanto sulla sua vita pratica, ma anche sulla sua vita privata, con la moglie, eccetera, eccetera.
Cioè, praticamente questa economia dell'imprenditore gli dice:
te rompo il culo!
Siamo nell'ex triangolo industriale Manchester, Liverpool, Manchester, Newcastle, no? Il nord ovest dell'Inghilterra, che tanto che più volte ha ospitato il cinema di Ken Loach, che è quello che ha, sia dall'origine del suo cinema, ha risentito maggiormente delle conseguenze del neoliberismo esasperato che l'Inghilterra ha iniziato 20 anni prima degli altri paesi, in epoca Thatcher, quando noi avevamo Craxi che distruggeva il socialismo, loro avevano la Thatcher che distruggeva tutto.
qualsiasi cosa
toccava, quantomeno questo ha la responsabilità di aver creato il PD, lei invece ha la responsabilità di aver devastato l'intera umanità. Detto questo, Ken Loach questa volta, lo abbiamo detto, anche prima lo dicevamo di Clint Eastwood, non so quanto sia più giovane Ken Loach, ma Ken Loach lo abbiamo detto più volte, soprattutto da I, Daniel Blake in poi.
Cioè, Daniel mio babbo, 75-76.
Che è stato il film della nuova giovinezza, rinascita no, perché non è mai morto.
Bravo,
Ken Loach,
è morto,
il suo cinema,
ha fatto sempre un film.
E però da I Daniel Blake abbiamo avuto un cambio di passo, come dire, uno sguardo sulla contemporaneità, sul linguaggio del cinema.
Lo volevo dire perché la grandezza di un intellettuale, oltre che regista, incredibile come lui, è che un intellettuale serio come lui cambia il punto di vista, cambia l'oggetto del suo ragionamento, non è sclerotizzato.
E infatti, su questo film, che io ho definito un film molto vicino ai Dardenne, per quella tristezza che ha provato, quel dolore che ha provato sua madre nell'uscita dalla visione del film, uscendo dal cinema, che è difficile anche distaccarsi da quel dolore che anch'io ho provato, e le persone che erano con me, io ero in una piccola sala, ci siamo guardati intorno, eravamo tutti atterriti, cioè c'era un silenzio devastante, perché sapevamo di aver visto la realtà. Non era un documentario, era un film di finzione, ma abbiamo visto la realtà. E la grandezza di questo intellettuale, insieme a Paul Laverty, che è il suo storico sceneggiatore, l'ha ricordata lo stesso Kellogg in un'intervista rilasciata appunto ai nostri colleghi amici di Hollywood Party nei giorni d'uscita del film,
ai nostri emuli,
sì, no, beh, loro sono stati un po' prima, però insomma, dice Paul ha trascorso quasi 6 mesi a bordo di questi furgoni. Cioè, quello che è stato osservato e quello che è stato poi raccontato è in qualche modo corrispondente, non c'è finzione scenica. Probabilmente hanno, come dire, amplificato le reazioni perché della famiglia, anche le crisi familiari, perché dovevano condensarle nella narrazione di un film. Però c'è un'attinenza con il reale che è devastante. E rispetto al cinema precedente di Ken Loach, come dire, uomo di marcata idea marxista, non usiamo la parola socialista in questo caso, anche se sarebbe quella giusta, ma ne abbiamo parlato fino adesso in termini
non socialista italiano, socialismo vero.
Socialismo vero.
Quello che fa paura.
Da sempre lasciato con quel senso, il suo cinema alternava un climax fortemente drammatico, tragico, con un anticlimax ironico, no? Che ti riportava nella condizione della speranza, pur raccontando gli slums, cioè i bassi fondi, il dramma dell'essere periferia esistenziale in Inghilterra.
Qui non molla mai.
Qui non molla mai.
Posso dire?
Scusa, chiudo dicendo,
fare una domanda quella, che speranza, forse ti aiuta.
Quella speranza che ha qualsiasi socialista, comunista, marxista, progressista, quello che volete, che sta nella trasformazione del reale. Cioè tu speri che la tua vita serva a cambiare il reale, il presente, per costruirne uno migliore. Questo che Loach non l'ha mai lasciato nel suo cinema, in questo film invece ci riporta all'origine del tempo. È come se ci dicesse: ci sono solo le barbarie. Cioè quella dicotomia che creava speranza, quella alternativa tra il socialismo e le barbarie, perché di questo parliamo, oggi non esiste più, ci sono solo le barbarie. E ti riporta all'origine del tempo e ti chiede di fare lo sforzo di metterti in marcia, cioè di partecipare, di essere loro.
Io dico che mi hai emozionato.
Posso dire, siccome è stato...
Eravamo qui per fare un delivero, non lo facciamo.
No, condivido così tanto quello che ha detto, pur non avendo visto il film, e lo dico perché. Perché ciò di cui hai parlato mi ricorda moltissimo un film di Ken Loach che purtroppo molti mettono tra i minori, ma che per me è un capolavoro, In questo mondo libero, in cui questa speranza...
Qual era? Questo l'ho visto.
È un bellissimo film, in questo mondo
sull'interinale, libero. Sull'interinale, esatto, cioè sì, lui, sì, la sua capacità di essere attuale sui processi che la storia ci pone, ci
e
sottopone.
E anche in quel film lui non lasciava speranza, era un film che con una ghigliottina finale, come raramente appunto ci ha abituato Ken Loach.
Sai che ci ho pensato guardandolo? Io ho visto In questo mondo libero,
esatto,
non so se qualche personaggio ha creato il twist, perché poi spesso lui lo fa ricollegando le sue storie di ma stiamo parlando di 15 anni fa, e lui in pieno avvento interinale già ne raccontava
un manifesto,
la devastazione,
esatto,
e fa la stessa operazione con questo tipo di cinema qua.
Io credo che...
Io ho solo amore per quest'uomo e spero che faccia ancora altri 1000 film anche lui.
E lui a una certa età, anche lui è tornato prolificissimo, speriamo
che continui. Che dire, viva, così. Viva, e devo dire, viva Paul Laverty, l'abbiamo citato, ma è fondamentale perché questa è una coppia
meravigliosa.
Sì, sì, devo dire che io preferisco questo che Loach a quello storico più romantico,
sì, sì,
cioè La canzone di Terra Carla, Libertà. Film, La Terra Libertà, film meravigliosi. Ma quando lui mette le mani dove deve
andare, posso dire una cosa? Perché quando tu hai detto si parla della rinascita della luce, secondo me quel periodo di In questo mondo libero è proprio quello. A un certo punto lui ha preso reale, ha cominciato a rianalizzarlo seriamente, senza troppi sentimentalismi, ma con la ferocia del suo
doveroso,
sguardo.
È doveroso perché secondo me, poi per chiudendo, contestualizzando la storia, la politica di questo momento inglese, è come se dicesse alla classe, io non so se la classe operaia vede i suoi film in Inghilterra, ho questa illusione che sia così. Cioè io credo che gli ultra del Manchester vadano a vedere i film suoi perché si rispecchiano in qualche modo. Io spero che abbia dato quello schiaffo in faccia giusto per risvegliare dal sonno quella classe che ormai è disperata, cioè non ha più nulla.
E anche
non
più
ha
ideologia più come appiglio,
non ha più nulla.
Votano la Brexit.
Bene, cioè male, ma noi dobbiamo adesso must go on, ragazzi, nonostante tutto. Allora facciamo partire lentamente la base musicale. L'intro è molto lunga, ma ci vuole un po' per spiegarla, perché dice, cioè, chi l'ha riconosciuta dice che c'entra con Ken Loach, no? E in effetti
c'entra.
Se vogliamo dire che questo turbo capitalismo, come diceva lui, è una giungla. Nel senso peggiore, più deteriore di te.
Perché il delivero è una giungla.
Esatto, però che vogliamo dire? Che non l'abbiamo presa da Ken Loach, l'abbiamo presa da Jumanji Next Level, che è in sala.
Ah, queste pensavo sono da Strade Perdute di Simone Sinek.
Ovviamente i Guns N' Roses con Welcome to the Jungle.
Sono giapponese.
Ammaiati con me. Non sentirei il mio caso.
Ma ritorniamo a sognare, e se sogniamo e vi raccontiamo di quello che ci sarà in sala,
mi sentirei a mio agio.
Bravissimo anch'io. Tra 8 giorni è perché noi facciamo una piccola battaglia per difendere la sala cinematografica. Ritornando al film che l'occhio, semplicemente dico: se potete, non comprate su internet, andate nei negozi. Bene. Se dovete spendere i soldi, spendeteli guardando in faccia.
No, tra l'altro
l'origine dei vostri mali.
Tra l'altro ce lo dimostra l'Internazionale Emiliano, che ha restituito il pacco Spinazzola a, diciamo, direttamente a,
comunque,
su Amazon. L'ha
restituito. Tra 8 giorni, dal 20 gennaio, nelle nostre sale trovate.
20 gennaio,
io?
Tra 3
giorni.
Sì, comincia.
Qua è perché mi si è sbagliato lui.
No, ce ne ho già 8, ma è 3 giorni lunedì.
A lunedì, vero? Vabbè. Lunedì 20 esce il film di Andrea Tarkovsky, Il cinema come preghiera. Non esce a Perugia, uscirà tra qualche giorno, uscirà al Postmodernissimo, già te lo dico.
Vabbè, ma parlane.
È il film del figlio di Andrei A. Tarkovsky, non so se è Andrei
Andreovic. No, Andrei Andreovic.
È giustamente, del figlio di Andrea. figlio del grande maestro, raccoglie registrazioni audio, interviste video, lezioni di regia, materiali in gran parte inediti che si trovano nell'archivio Tarkovsky di Firenze, e propone un percorso nel cinema paterno utilizzando il metodo dell'ordine cronologico, utilizzando il metodo dell'ordine cronologico e scegliendo di non avvalersi di altre voci che non siano quella paterna. Qui c'è una congiunzione sbagliata.
Attenzione.
Viene così offerta allo spettatore la possibilità di leggere o rileggere il cinema tarkovskiano accompagnato dalle riflessioni dell'autore. Ho un solo rammarico, che non sia uscito nell'anno dell'anniversario, perché il postmodernissimo dedicò una meravigliosa integrale al cinema di Tarkovsky, e questo documentario sarebbe stato il coronario.
Ricordo.
Giusto.
Perfetto.
Dilettanti, che dilettanti questi qua.
Anche questo è il postmodern, il film, ve lo dico. Botero in sala.
Botero.
È vero? Come sì. Mai?
Botero, allora lo trovate nelle
multisale. Di solito i documentari d'arte.
Che fisico fare. Botero, eh?
Botero lo trovate nelle multisale e anche al postmodern. Ovviamente, no? andate a vedere al postmodern. Botero, una ricerca senza fine, appunto, documentario di Don Millar. Botero è un documentario poetico sull'artista colombiano Fernando Botero. Il film è una cronaca dietro le quinte della vita e dell'arte di questo pittore e scultore, l'artista vivente più riconosciuto al mondo. Attenzione.
Uno dei più riconoscibili, senza dubbio. Un film che è un capolavoro, che esce giovedì 23. Capolavoro perché ha molte nomination agli Oscar. Vediamo come sarà.
10 nomination agli Oscar.
1917 di Sam Mendes, con George MacKay, Dean Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott e Richard Madden. Al culmine della prima guerra mondiale, i due giovani soldati britannici, Scofield e Blake, ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.
Domanda, Sam Mendes, oltre a tutti i film che ha fatto, fa anche il nuovo Bond, non mi ricordo.
No,
però ha fatto l'ultimo. L'ultimo e il penultimo.
Aveva smesso di fare
questo Bond, nuovo questo che deve uscire, non è di Sam Mendes?
No. Doveva fare una trilogia, ma ha rinunciato.
Questo a Matera non c'è Sam Mendes.
Just Charlie. Diventa chi sei di Rebecca Fortune, con Harry Gilby, Scott Williams e Patricia.
Però esce il 30 questo,
eh? Lì dava il 23.
Ti dico che esce il 30.
Ragazzi, cinema di oggi è 15. Charlie è un adolescente della provincia inglese con un grande talento per il calcio. Una delle squadre più importanti è il Manchester City, gli offre un ingaggio da sogno. Ma Charlie ha un segreto: è felice solo quando di nascosto può vestirsi da ragazza. Che siamo ai livelli
alti.
Intrappolata nel corpo di un fanciullo, Charlie è combattuta tra i desideri di compiacere le ambizioni che il padre ripone in lei e il bisogno di affermare la propria identità. La scelta che l'attende rischia di mandare in pezzi la sua famiglia e mettere a repentaglio i suoi affetti più cari. Che è Grand.
Lo trovate al postmodern, è un film molto bello. Se volete, proverò il modo di farvelo vedere.
Tutti al postmodern.
Tutti al postmodern.
Sono comunque qui dal 23 ovunque. Coming soon. Lo dico.
Sì, no, vabbè, io so che c'è il
30. A Perugia,
ma sicuramente al postmodern c'è il prossimo, eh.
Tappolo, esattamente, tappolo.
Tappo.
Cucciolo, però era bello tappolo.
In un mare di guai. Con Snoop Dogg, va detto.
Cucciolo per eccellenza.
Grande Snoop.
Senti che voce lo introduce.
Tappo è il cagnolino di un'anziana signora che lo tratta come un principe. Quando la padrona muore, il cucciolo si ritrova gettato sulla strada.
Metti Jetem, ti prego, metti Jetem.
Non so, ci stava. No, vai, scusa. Vale. Però, ragazzi, non è possibile che mentre parla, ogni volta che parla lui che non c'ha la voce, parlate lui.
Ci arrabbiamo. Dobbiamo fare della posologia.
Ricomincia. Film racconta il cane di
un'anziana signora.
Di un'anziana signora.
Sono una signora per bene.
Questa?
Esatto, che lo tratta come un principe.
Cioè, stiamo parlando di una signora
veneta, sì, di mezza età.
Infatti, quando la padrona muore, lavorava in banca, e il cucciolo si ritrova gettato sulla strada dai nipoti della signora.
E lei dice:
scusami, ho voluto essere diretta.
Esatto, perché sono avidi e insensibili.
Ho capito.
Ma a suo agio, quando ci si sente,
mi sentirei a mio agio.
Comunque, Tappo deve imparare a cavarsi da solo.
Sbaglio?
E farà amicizia con Zoe.
E praticamente Zoe gli dice:
spero tu mi possa contattare il più presto.
Esatto, perché è una ragazza sola che consegna pizze ma sogna di fare la cantante.
E il film si svolge ovviamente
qui a Caorle.
No, hai dimenticato di dire questa cosa.
grandissimo pezzo, un suetto.
Posso aggiungere solo una cosa vera e tragica?
Se ci fosse stato il GTM sotto saremmo morti.
La cosa vera tragica, Tappo, il cane Tappo e il film Tappo, in originale si chiama Trouble, il nome del cane è Trouble e l'hanno tradotto Tappo per mantenere l'assonanza, non so
per sentirsi a loro agio,
per sentirsi a loro agio. Vabbè, allora
qui a Caorle
esce poi Figli di Giuseppe Bonito con Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Valerio Aprea, Paolo Calabresi. Molti nomi vi ricorderanno Boris, ovviamente, perché è tratto dal monologo di Mattia Torre, non dal monologo di Mastandrea, come ho letto un po' ovunque in rete, perché molta gente dice dal monologo di Mastandrea. Mastandrea l'ha recitato.
Mamma mia. Però è da un'idea
sarebbe dovuto essere il suo primo film di regia e sì, purtroppo
non è da un'idea di...
È da un testo di Nicola e Sara. Sono una coppia innamorata e felice, sposati da tempo, hanno una figlia di 6 anni e una vita senza intoppi, fino a quando l'arrivo del secondo figlio li farà scontrare con l'imprevedibile. Il film è tratto dal monologo appunto di Mattia Torre, I figli ti invecchiano. Mattia Torre scomparso da poco, ricordiamo, uno dei maestri che ci hanno regalato Boris insieme a Ci ha rapito.
Doveva essere la regia di Mattia Torre, purtroppo per motivi di salute.
Tra l'altro, a proposito di Boris, il Boris anticipava, speriamo, 15 anni fa
che Favino avrebbe fatto,
ma non soltanto quello, è facile,
ma tutto anticipa,
ma il cameriere filippino che voleva andare a uccidere Amadeus, se te lo ricordi, con Mariano Giusti e padre
certo, padre Federia.
Abbiamo un Amadeus.
Amadeus, c'hai ragione.
Parliamo di Amadeus.
Sono stati troppo.
Boris è un oracolo, va guardato come un oracolo, veramente.
Sì. È meglio di Nostradamus. Questo
lo leggi in lingua.
Questo ultimo film ce lo volevo mettere.
Drago di Romagna?
Bravo, la leggilo così.
Aspetta,
dai.
È il drag di Romagna.
Ma chi va a Bagno di Romagna? Che dovrebbe
tu domani vai a Bagno di Romagna.
E allora, il film racconta come un Jack the Devil che ci
vieni qua. Questo è uno che ha avuto un ictus nel romagnolo.
Parla tutto cos'è.
Questo è uno del castello che ha avuto un ictus, per la precisione.
Il Drago di Romagna di Gerardo La Mattina. Il film racconta di come uno dei giochi di zocchi da tavola cinesi più antichi del mondo, il Mahjong, si sia insinuato in Italia fino a diventare uno dei più grandi giocati, uno dei più giochi più giocati nel bar e nei circoli cittadini dell'Emilia Romagna. Nato in Sina nel XIX secolo, il Mahjong si è diffuso nel nostro paese circa 100 anni fa.
Speriamo che non senta il romagnolo.
Precisamente
nel è lui.
Come che per parlare spagnolo devi mettere la S alla fine, devi di Z al posto della C.
Precisamente nel 1923, grazie ad alcuni mercanti cinesi sbarcati nelle italiche sponde per i traffici commerciali, stanziati nelle diverse città portuali, gli ambulanti trascorrevano il loro tempo a giocare con le teste del Mahjong.
Però posso dire un aneddoto di
Il Drago di Romagna. Se non avete pomiciato con una romagnola, non siete uomini nel 2020.
Una tranche TV, incontro nelle mie recenti peregrinazioni austriache sulle piste, un ragazzo di Santo Domingo. E sento che parlava una lingua simile a mia, l'unico.
Era di Santo Erenziano.
Allora, dice, ma tu parli, come mai parli la mia lingua? Dico, perché basta mettere la S. È vero, dico sì, togli la S, è vero, togliendo la S lui parlava italiano. È la verità, ragazzi, ho fatto la prova del no.
Guarda la pelle d'oca.
È una storia.
Vabbè, ragazzi,
Bagni di Romagna.
Di Santo Domingo sulle
siamo
piste
in un vicolo cielo.
È finito l'ospedale.
Andiamo in musica, è sempre da Jojo Rabbit. Ci sentiamo un bellissimo pezzo, un classicone anni 70 dei Love che si intitola Everybody's Gotta Live. Torniamo tra pochissimo recuperando Pinocchio.
Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live. I think you know the reason why. Sometimes I go and get so good that it gets pretty rough. But when I have you in my arms, can't get enough. Everybody better try to have a good time.
standing on a corner yesterday, baby. He couldn't hardly tie his shoes. We had a harmonic and a guitar strapped around his neck, and he sure could, he sure could play the blues. Other night, baby, I dreamt that I was all alone. But when I woke up, I took a look around myself, and I was surrounded by 50 million strong. Oh, yeah! Everybody's gotta live. Yes, they do.
Traumfabrik.
E rieccoci qua. E allora, se adesso io
chi sei? Radio Subasio.
Esatto. Se io adesso vi dico così. No, non è vero, mettiamo una musica decente.
Ma voi non vi rendete conto?
E parliamo di più.
Lituania che cos'è?
Che puntata che stiamo facendo, ragazzi. No, che puntata.
Recuperiamo Pinocchio di Garrone che è uscito.
Accendi il pendolino, e vola sulla fascia.
Era un programma
è uscito
di cinema,
però
era un programma di cinema,
ragazzi.
C'è Balbo che ti aspetta.
Dani.
Prego, sono molto interessati a casa a questo siparietto, assolutamente. Recuperiamo Pinocchio di Garrone, che è uscito da circa un mese, adattamento del romanzo dei Collodi di Garrone, dicono molto fedele. Io non ho visto manco questo, pensate.
Pinocchio, allora, a me mi fa pensare Occhetto, ve lo dico.
Ma
a Matt Graxi Pinocchio Occhietto,
che mi dite di questo? Cioè, togliendo innanzitutto l'elefante nella stanza del paragone col Pinocchio di Comencini, che Carlo Calenda, non so se lo sapete, ma ha detto per me Pinocchio rimane
mio nonno.
E allora gli diciamo:
te rompo il culo.
Prego, ditemi qualcosa su questo film.
Se volete inizio io, rompo il ghiaccio.
Vai.
A me questo Pinocchio di Garrone è piaciuto moltissimo per il semplice motivo che si tratta di un film fedele. I ho visto gli spettatori che andavano aspettandosi chissà cosa, uscivano qualche volta delusi perché non erano, cioè, come dire, non si aspettavano questa
che Collodi avesse scritto un libro di questo tipo,
questo spessore. Detto questo, io sono convinto che Garrone finalmente abbia realizzato il suo sogno di fare un film estremamente pittorico su un romanzo di formazione in cui finalmente il protagonista riesce ad uscirne. Tutti i film di Garrone sono dei romanzi di formazione in cui il protagonista si imbatte nella vita, combatte, lotta, ama e poi prima o poi muore. Era così dall'Imbalsamatore, da Primo Amore, Gomorra, Dogman, ma anche Il racconto dei racconti. Ecco, Garrone ama raccontare attraverso i suoi momenti pittorici questo scontro del protagonista con il mondo con cui finalmente con Pinocchio dico che è un Pinocchio davvero gotico, è un Pinocchio quasi horror, è un Pinocchio in cui la morte la fa da padrona. Ci sono dei momenti horror come quello in cui mangia fuoco, proietti, vuole metterlo sul rogo e escono tutti questi nani con i fili e lui
quanti
stesso si salva ed è stupendo.
È pieno di nani.
Dove la trovate tutti questi nani?
Ma ci stanno in Italia tutti questi nani?
In realtà è una compagnia, anche questa andrebbe approfondito. E ci sta un altro momento quando arriva il carro che porta i bambini nel paese dei balocchi, è dark. La fatina della... La casa della fatina è molto horror, con quei conigli che arrivano con la bara. Ecco, finalmente Garrone ha realizzato il suo sogno.
È assolutamente
collodiano. E dico una cosa: finalmente Garrone ha realizzato un film in cui l'horror, la morte che sfiora tutto il film, compreso il gatto e la volpe, non riesce a catturare nelle sue spire il protagonista. E finalmente Pinocchio diventa un bambino. Garrone, secondo me, con questo film a livello grafico ha firmato un capolavoro. Però, come dire, certo, lo aspettiamo ad altre prove in cui dovrà di nuovo riraccontare il reale, che anche quell'ambito di Garrone ci piace moltissimo.
Io volevo fare una riflessione e porvi un interrogativo, perché ho fatto questo esperimento, nel senso che appena visto quello di Garrone è stato proprio un desiderio quello di rivedere il
quello di
Comencini.
Horror Reporter anche quello, per carità.
Allora, il discorso è questo: guardandoli in parallelo, per persone della nostra generazione, secondo me è assolutamente non funzionale il paragone, nel senso che sono molto simili su tanti aspetti. E in realtà quello che vi chiedo è: secondo voi questo può avere su un ragazzo che oggi magari ha quell'età
la stessa presa, no, tu dici.
La stessa presa che ha avuto su persone più adulte,
altro contesto, no, però, altro contesto però.
Perché ci sono molte molte similitudini a questo punto di vista, e mi chiedo, io che non ho 10 anni, non ho 14 anni, come lo prenderei quello di Garrone visto adesso?
Però bisogna, però bisogna entrare nella, nel linguaggio, nella quotidianità, nel ritmo. È completamente cambiata la società, cioè è cambiato il bambino di 10 anni rispetto a come eravamo noi a 10 anni.
Non
quindi
soltanto, cioè,
c'è una lettura diversa.
Quando è andato in onda quello di Comencini, era un paese che aveva una sola rete televisiva.
Esatto.
E tu vedi quello, e la gente che sembra una stronzata, perché poi c'era la libertà, queste cose che
mi fanno. Lo vedeva per forza.
Bravissimo.
Lo vedi per forza e dici, cosa che non avresti mai visto, e dici, ma sai che bello? Cosa che adesso invece guardi e mangi me.
Vai su 8, 9, 10,
8, 9, 10
e poi i camion.
E poi ti fermi con i camion o con Grande Fratello, con
senza una toglia Grande Fratello.
Sappiamo delle peggiori trattorie di tutta Europa.
Scusate, sono aumentate le distrazioni.
Tornando a questo film, poi ti lascio la parola. Secondo me la prova degli attori in questo film è altissima, di tutti quelli che ci hanno messo le mani. Cioè, generalmente a me Benigni attore non è che mi faccia impazzire. I primi 10 minuti di film, i primi 5 minuti, 6 minuti di film con Benigni protagonista Geppetto,
scherzi a parte,
sono di una misura altissima. E il gatto e la volpe.
Regge il confronto con Manfredi?
No, ma
sono diversi.
Quella drammaticità, quella povertà.
Da questo punto di vista, sono tutti e due hanno sdirazzato dal romanzo, perché in realtà il Geppetto del romanzo, che poi viene chiamato Polenta, no?
Sì. Mi sembra
che
Polentina.
Polentina era il nickname.
Era uno incazzoso e nessuno dei due è incazzoso.
Bravo, no, sono entrambi rassegnati.
Io ho fatto il paragone non con Romanzo ma col Comencini,
no,
che
regge, anche se è Benigni, è lo stesso discorso dei Craxi. Vedi Benigni, non vedi Geppetto.
Però vedi Benigni che trova la misura. Non è un Benigni sopra le righe, è un Benigni che sta.
Ci sta, infatti, ci sta.
È un posto di Craxi. Lì non vedi famiglia, qua vedi
Benigni. È un Benigni che ci sta dentro.
È simmetrico a quel discorso lì.
Alle mie figlie il film è piaciuto, e a tutti i bambini che erano con loro è piaciuto, quindi secondo me funziona. Io dico però una cosa. Continuo a pensare che lo sceneggiato di Comencini sia il risultato migliore rispetto a Pinocchio, se non altro perché secondo me Pinocchio è un romanzo irriducibile. È riducibile perché ha una tale dimensione, una tale quantità di eventi, che nel momento in cui lo riduci a un film di 2 ore ne perdi qualcosa.
Sì, sì.
Per me, secondo me, per questo il film di Comencini riesce a restare la migliore traduzione. Oggi Pinocchio si potrebbe fare, secondo me, solo con una serie. Quando lo fai in un film di 2 ore rischi.
È il vero. Lavoro ti tiri via tutto.
Assolutamente. Forza, devi tagliare delle cose. Ci sono delle cose che, non se tu non hai letto il romanzo, delle cose non ti tornano. Non ti tornano inevitabilmente. Vedi una fatina che diventa grande, poi piccola, poi grande.
Ci sono delle cose che non aveva letto il romanzo. Io mi strappavo i capelli.
Però ci sono delle cose che fanno.
Anch'io l'ho letto 35 anni fa.
Ma lo conoscevi, però lo conosci.
Io l'ho riletto 3 mesi fa, quindi per me è fresco perché l'ho letto alle figlie. Però dico che è un film assolutamente fedele, molte battute sono simili. La scelta di mettere dei personaggi animati come il tonno è rischiosissima e funziona, e ci sta la stessa
perché aveva finito i nani.
Che vuol dire personaggi animati?
C'è un tonno che è meraviglioso
rispetto,
anche il discorso dei nani personaggi,
ragazzi, siete in tre.
Rispetto al romanzo, l'adattamento di Comencini lo tradiva da questo punto di vista, perché
ogni volta diventava bambino,
a parte sì, però e rispondeva all'esigenza. Però il discorso era che gran parte dei personaggi di contorno del romanzo scritto erano antropomorfi, erano animali, però quindi lasciano dei conigli, no?
Della cultura contadina del tempo.
Esatto, quindi è così. Chiaramente i mezzi tecnici da allora
non consentivano.
Consentivano anche, ma lui ha preferito fare una scelta che
permettesse più espressione.
Comunque è un trucco però, meraviglioso.
Però, no, assolutamente.
Trucco, costume, scenografia è pazzesco.
È meraviglioso nel momento in cui hai la sensazione che sia falso, sia sempre sì. falso, tu lo percepisci ed come falso e lo prendi come vero. Dico due cose al volo.
La lumaca meravigliosa. Che
io so cosa voglio dire.
Si collega totalmente con Comencini quando parla di povertà. È un
bravo.
E i personaggi sono tutti dei cialtroni, dei disperati, dei poveracci. Se pensi a Mangiafuoco, che in teoria sarebbe uno dei più benestanti Ricchi. Dei personaggi, ah, se ci fai caso, c'è il cappello tutto sbrecciato, rovinato.
Che truffa per una zuppa.
Sono tutti dei pezzenti che si fanno una guerra fra di loro. E secondo me la cosa più bella che fa Garrone, che di fatto è veramente il miglior regista italiano, anche se questo film c'ha delle cose che secondo me
uno è un pochino ostitico dal punto di vista emozionale,
sta solo stretto, sta solo stretto nei tempi, però la capacità di dipingerti un paese dei balocchi senza balocchi,
sì.
che è fatto soltanto di
scelta,
pozzanghere, paglia ed è un castello abbandonato, è una trovata secondo me che sì. vale tutto il film ed è un colpo di genio totale assolutamente.
E io ti dico un'altra cosa, ragazzi, io ho pensato ad un outlet, non possiamo
chiudo dicendo che il difetto che io ho trovato nel film è che forse sarò io un cuore avvizzito, ma non mi sono mai emozionato come mi sono emozionato con Fede Comencini.
Ma
questo è l'unico difetto, l'unico
tempi.
Difetto che possiamo dall'altro lato è un film meraviglioso.
Tu dai una serie a Garrone su questo film e lui ti fa impazzire.
No, lascia tu stare le serie, fatele fare i cialtroni.
Dai 5 puntate.
Dai che il nostro accadice riporta
che,
al passato.
Esatto, parliamo di emozioni, emozioni vere, emozioni forti, c'è sicuramente un grande attore del passato che che vale la pena sempre ricordare, perché penso che in molti lo amano davvero. Sto parlando di Nino Manfredi, che tra le altre cose ha anche inciso delle canzoni che penso che alcuni di noi hanno ascoltato che erano bambini e quindi vale la pena anche riascoltarle da grandi. Quindi per esempio questa qui magari non è proprio radiofonica, ma sicuramente è da Bartram Fabric, per cui vi regaliamo la canzone di Geppetto.
Come triste l'uomo solo che si guarda nello specchio ogni giorno un po' più vecchio, che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro. Per non essere più solo mi son fatto un burattino, per avere l'illusione d'essere padre d'un bambino che mi tenga compagnia senza darmi grattacapi, che non usi la bugia come pane quotidiano e che adesso che son vecchio possa darmi anche una mano. Com'è stato lo sapete, è la storia di Pinocchio, naso lungo e capo tondo, che va in giro per il mondo, che pretende di pensare e su tutto ragionare. Chi mi dice di ascoltarlo, chi mi dice di punirlo, ma non so che cosa fare, non è facile educare. Lui non vuole andare a scuola, lui non vuole lavorare. Devo dirvi in confidenza che com'è non mi dispiace, ma è riuscito proprio bene, più lo vedo e più mi piace.
Bartram Fabric.
Una delle serate più importanti della storia recente del Bartram Fabric non poteva che avere uno dei suoi ospiti storici più importanti e sempre presenti, semper fidelis, tra di noi.
Nei secoli
fidelis. Professore, abbiamo bisogno del suo intervento dall'alto della sua conoscenza.
No, dall'atere, casomai mi metto all'atere, non dall'alto, però...
Dall'atere della sua conoscenza.
All'atere della conoscenza degli altri. Allora,
la saggezza parliamo... senza la conoscenza.
Smith!
Ma che cazzo vuoi?
Allora, alla ripresa, dopo le vacanze di Natale, dietro gli aliti pesanti e le panciere dei colleghi,
Dietro le calze contenitive e le occhiaie delle colleghe, un docente si accorge di come sia diventata bella la scuola italiana. Una volta era statica, grigia, monotona, un giorno uguale all'altro. Oggi no, oggi la scuola italiana è dinamica, colorata, vivace. Ogni giorno qualcosa di nuovo, ogni giorno una nuova iniziativa. Quanto è bella la scuola di oggi! Aperta alla società della cultura, terreno fertile per tutti i promotori di eventi, mostre, festival, presentazioni di libri, dialoghi con gli autori, incontri con i registi, proiezioni di documentari, serate a teatro e mattinate vernissage, ogni tanto una sfilata di moda e corsi di scrittura come se piovesse. Certo, il bullismo e l'ignoranza dilagano, la pornografia minorile e l'analfabetismo si diffondono, però vuoi mettere con quale luce e colori noi li rimuoviamo? Ma Atene piange, Sparta non ride. Così, se la scuola italiana va alla grande, nascondendo la polvere della vecchia concezione borghese gentiliana sotto il tappeto colorito del brio, lo stesso capita al frizzantissimo cinema italiano, che ormai, lasciata alla grigia autorialità, ha scoperto trucco, parrucco, montaggio onirico, le sequenze con la cocaina e gli spari con la pistola per così.
Vedrame, a messicana.
Esatto. Il cinema italiano.
Però professore,
oggi,
professore,
spacco tutto,
professore, scusi un attimo, manco mannava,
esatto. Oggi il cinema italiano ha scoperto questo. Oggi capita sempre più di fare cose all'americana, non c'è più il vecchio Gianmaria Volonté che interpreta Aldo Moro o Enrico Mattei con la sola recitazione. Oggi Servillo, Sorrentino Docet, né il divo Andreotti ha le orecchie a sventola e la gobba, il loro il trapianto e la S sibilante del mi consenta berlusconiano, Elio Germano a cappotto, gobba e sconforto per i leopardi del giovane favoloso, Chieri, Casaio e felicità per San Francesco, ma Favino. Ah, Favino, ragazzi miei. A baffi, panza e un certo charme per il Buscetta del traditore. A panza, pelatone e cattiveria per il Craxi di Amamet. Ma quanto è bravo Favino. Ah,
Ma quanto è bello!
Sui pedali, nei costoni per il Bartali, Favino non ha avversari. Ragazzi, ha fatto anche il Bartali, ma quanto è bravo Favino. Ovviamente lo ricordava,
faceva anche coppie contemporaneamente.
A un certo punto Favino fa tutto. Insomma, il cinema italiano ha scoperto la mimesi e con essa una nuova vita, nuove influenze e soprattutto benefici cortocircuiti. Pensate ai maestri ancora in vita, Moretti, Benigni, Bellocchio e Amelio. Il loro cinema si è lasciato influenzare dalla nuova generazione e se i registi e se Benigni è Geppetto Vergarrone, Bellocchio fa un cinema muscolare con il gangster Buscetta che mi sembra i giorni del sicario di Sollima. E Amelio, che rappresentava il cinema verità in assoluto, mostra il sogno di Bettino Craxi al bagaglino, ma che fosse il Sorrentino della grande bellezza. Ma quanto è dinamico il cinema italiano, ma quanto è vivo il cinema italiano, ma che maestri al cinema italiano! Adesso però spostatevi che contiamo i soldi di Checco Zalone. Allora, ci sono conclusione post-storica. Quando ho letto I traditori di De Cataldo e ho visto il film Noi credevamo di Mario Martone, io ho capito di più su Camillo Benso Conte di Cavour, ma il mio odio per lui non si è affievolito affatto. Anzi, quando ho letto M, il figlio del secolo, di Antonio Scurati, e poi ho visto lo spettacolo teatrale di Massandrea e Zingaretti, io ho capito di più di Mussolini, ma il mio odio per lui non si è affievolito affatto. Quando ho visto Amamet di Gianni Amelio, io ho capito meno della vicenda di Craxi e il mio odio, come dice la parisina, grazie Gianni Amelio, e ricordati che io lo odiavo molto di più.
Uguale.
Vabbè, buon fine settimana, ragazzi. Mamma mia,
grazie. Io chiedo ad HD, la proviamo a fare sta musica in HD?
Io ci provo.
Dai, allora ti metto una base felliniana, va bene?
Esatto. Perché
vai con la base Fellini.
Chiederò il vostro aiuto, quindi leggo un paio di cose, poi sul resto intervenite voi. Allora, lunedì, il 20 gennaio, ecco, ricorre un centenario che non possiamo, nonostante siamo cialtroni, non possiamo.
Il 20 gennaio.
Il 20. Il 20 gennaio nasceva.
Ma no, compleanno di Brezhnev.
Nasceva,
ragazzi, però vi ricordo c'ha sto problema che esatto. Se gli parlate sopra
nasceva
è il minore dei suoi problemi,
c'ha i problemi
e uno è questo.
a Rimini, quindi se volete tornare a parlare emiliano romagnolo fate pure.
Dai.
Esattamente lui, Federico Fellini.
Ma no, allora, perché il 21 nasceva il PC a Livorno,
ma chi se ne fotte?
99 anni voglio rifare, il prossimo anno sono 100 anni.
Questo è per il tuo angolo, per il mio ho scelto Fellini, vabbè. E
tra ognuno c'è i suoi,
esatto. Se sarete dalle parti di Rimini lunedì fa un concerto molto interessante,
Caposella,
No, vince Tempera, che con due orchestre riproporrà tutte le colonne sonore, per cui mi sembrava giusto dedicargli questo.
Perché sai, quando ci sono queste cose si chiama sempre Capuzzetto, sì. Ce le fa tutte, insomma.
Allora, ha dichiarato Tempera, il mio concerto inizia proprio con la colonna sonora della Strada di Fellini.
Nino Rota. Perché,
esatto. Sì. La considero un master, una partenza del sogno. Il sogno mio di fare il musicista, di Fellini di fare i film. E qui ho trovato delle parole di Fellini datate 58, quindi era più o meno coetaneo di qualcuno, leggermente più piccolo di altri, però diciamo che è la nostra età. Allora, e spiega il suo rapporto con Rota, cosa che secondo me è molto interessante.
Ma
per chi
avrebbe qualcosa da dire sulla
Rota.
Così ora mi aiuterà. Allora, Fellini diceva: la predilezione per il maestro Rota deriva dal fatto che egli mi sembra abbastanza congeniale ai miei tipi di storie e che lavoriamo insieme in maniera, non parlo dei risultati ma del modo in cui si svolge il lavoro, molto lieta. Non è che io suggerisca i temi musicali, perché non mi intendo di musica. Comunque, siccome ho idee abbastanza chiare del film che faccio in ogni dettaglio, il lavoro con Rota si svolge proprio come la collaborazione alla sceneggiatura. Io sto vicino al pianoforte e Nino sta al piano e gli dico esattamente quello che voglio. Posso dire che è forse tra i musicisti cinematografici il più umile di tutti, perché veramente fa una musica, secondo me, estremamente funzionale. Non ha la presunzione e l'orgoglio del musicista che vuol far sentire la sua musica.
E chissà chi alludeva qui.
Si rende conto che la musica da film è un elemento marginale, secondario, che può solo in certi momenti essere protagonista, ma in genere deve solamente spalleggiare. Di chi parlava?
Non lo so, non oso immaginare.
No, aiutami, dai, su, commenta con me.
Ha fatto un concertino poco fa in Parlamento.
Eh no, ma aiutami, nel senso che io non riesco a dire tutto il pezzo, quindi se ogni tanto mi
penso che si riferisse all'aggressivo musicalmente nei film Ennio Morricone.
Certo, era il 58, quindi diciamo che
come... Tra l'altro però, come dire, si erano assortiti bene, certo, perché esatto. Rota stava perfetto sull'abito di Fellini,
esatto.
Quanto io vedere un film di Leone senza esatto. quella devastazione musicale
esatto.
a volte ingombrante.
La collaborazione risale fin dal primo film, fin dallo Scicco Bianco, le maraccette tipiche di Fellini sono il timbro di Rota. Posso dire una cosa divertente che riguarda il loro primo incontro?
Sì,
che è una storia che hanno raccontato tutti e due in momenti diversi. Sapete che Fellini era un contaballe totale, però questa storia l'hanno raccontata insieme, per quanto surreale è divertente. Dice che si incontrano fuori dagli stabilimenti della Lux un giorno alla fermata di
Pullman, Lux vide.
E Rota chiese a Fellini, incontrandolo, se passava tipo il 35 il Pullman, e Fellini si mise a spiegare che quella non era la fermata del 35. Beh, girano la testa e arriva il 35. Questo per te.
E poi hanno collaborato.
Momenti di squallore che diventano lavoro.
Vogliamo parlare del rapporto di Rossi con le penne?
Certo. un'altra volta.
Ho trovato anche una dichiarazione di Rota che mi sembra molto molto poetica, diciamo, in questo rapporto, dove poi si vede come effettivamente due personalità che magari erano sicuramente estreme, ognuno nel suo lato, no? Si sono trovate a incastrarsi perfettamente. Rota ha dichiarato: posso dire che non è mai andato né a un'opera né a un concerto e non gli piace sentire la musica, anzi gli dà fastidio, poiché la sente fortemente e non vuole essere obbligato a seguirla, perché vuole seguire soltanto le sue immagini. Ha una sensibilità musicale relativa al suo mondo. Cioè, quindi per un musicista, e Rota è un musicista, diciamo, di basso livello, diciamo che Rota è un gran musicista, ammettere di avere al suo fianco un personaggio così ingombrante dal punto di vista proprio della ricchezza delle immagini, della fantasia.
Si inchinava al suo genio senza dubbio.
Io credo che, io vi ho letto, ho tirato fuori questi due piccoli estratti, no? Le due dichiarazioni, tra l'altro di tanto tempo fa, ma che secondo me anche oggi, a 100 anni dalla nascita di quel genio, che vuoi o non vuoi...
Un genio ingombrante, molto ingombrante.
Io, ragazzi, io non saprei mai parlarne male.
Ha tanti detrattori.
Al di là, lo so, però al di là appunto dei detrattori, io credo che sia stato uno dei geni più puri del nostro cinema, perché consapevole, l'ha detto poco fa il nostro ospite, sono solo un gran bugiardo. E al cinema, il cinema è racconto, il cinema è grandissima illusione e bugia, e le marcette di Nino Rota lo, come dire, gli servivano per questo suo onirismo totale.
Il cinema è e non è, perché abbiamo parlato sì, prima di che allora, cioè, no, il cinema è tutto, è l'universo,
è provocatorio, però il suo
l'universo. È un universo talmente bello e composito che trova spazio Fellini, Kubrick,
certo,
e Loach, no?
Veramente?
Sono tre, sapevo, tre angoli.
Non sapevo che Laszlo avesse questa puntina velenosa nei confronti. Perché?
Poco engagé.
No,
no, scherzo. No, ci sono dei film che ho amato profondamente, altri da cui prendo le distanze. Però insomma, il primo Fellini, secondo me, è Lo Sceicco Bianco, Le Notti di Cabiria. Cabiria è clamoroso. La strada,
Vite Nuove. Ragazzi,
cioè, quel Fellini lì è pazzesco.
Adoro il secondo Fellini. Vedete, oh, com'è,
il bianco e nero gli stava benissimo. Ecco, diciamola così.
Comunque, andiamo
a chiudere in musica. Tra l'altro, sottolineo, sì, abbiamo parlato di quanto è stato piccolo, se volete, Rota vicino a Fellini. E se adesso ascoltiamo veramente tre note di alcune delle sue composizioni per i film.
Guarda, la grandezza di Rota la trovi nell'Oscar che ha vinto Piovani. E qui ho detto tu.
La lanciata così.
Laszlo Kovács.
È un il microfono Laszlo Kovács.
Vabbè, comunque, prima di andare in musica, chiediamo all'ascoltatore circa il pezzo fatto oggi da HD.
Sì, va bene così, un po' brillante, un po' allegra.
Ok, sì, vai.
Allora, io con l'ultimo filo di voce vi lancio un pezzo che non c'entra nulla con Nino Rota, non c'entra nulla con Fellini, o forse sì, c'entrerà? Ho pescato un brano di un po' di tempo fa che bello, per chiudere questo venerdì mi sembrava adatto. Mattia Bazzar, bello. Vacanze romane.
Ma dove?
Interrompere questo splendido arrangiamento, ma è con somma emozione che introduco per la prima volta nel 2020 l'agenda cittadina di Laszlo Kovács. E se tu la facessi abbastanza in fretta,
mi sentirei a mio agio.
2020 Welcome in 2020. Hi guys.
Allora, sicuramente la farà rapidamente.
Sì, si vede. No, sì.
Sapete che questa canzone mi lascia sempre.
Io questa ancora non riesco a capirlo.
Mettetevi comodi.
Amici telespettatori,
con quel dubbio è risolto. Ma Antonella Ruggero era o non era la sorella di uno dei Mattia Bazar? No. E questa mi rimane.
No, no, no.
È facile, no.
Prima di iniziare l'agenda, io vorrei che il mio amico Rossi, questa sera in forma smagliante, perché ha riletto Collodi, ha rispolverato il Kesic, ha letto Fare un film di Federico Fellini, voglio sentire che cosa ha da dirci.
No, cioè, io aggiungo soltanto a postilla di quello che ha detto HD, che Fuori Orario, che è la trasmissione più grande, più bella del cinema e della TV italiano, arriva sempre prima, e quindi questa notte, con 48 ore d'anticipo sul compleanno, sul centenario del maestro Fellini, vi propone dalle una di notte in poi il Toby Dammit, che è l'episodio.
Cioè, scusa, quando torniamo da i casalesi, esatto,
puoi vedere Toby Dammit.
Accendiamo la TV, da luna c'è il Toby Dammit, che è 40 minuti, l'episodio girato a sei mani dai racconti di Poe.
È un cinema profondamente simbolico,
dove c'è la bambinetta strappata a bava di Operazione Paura. Poi ci abbiamo a seguire Block Notice di un regista, che se non l'avete visto recuperato, e infine il documentario di Bachman, Ciao Federico, del 1971, girato sul set di Casanova. Quindi, se volete bene a Fellini come gli voglio bene io,
voi che cosa ne pensate?
Mettete lì e due ore ve le passate.
Io invece avrei detto nell'agenda, ma giustamente ci completiamo in questo, solo in questa, che Blob invece il 20, in occasione del compleanno del centenario della sua nascita, dedica Blob Fellini. Dunque il 20 alle 7:30, anche per chi non è nottambulo, sicuramente ci saranno delle perle meravigliose del rapporto di Fellini con la televisione. Ho visto qualche anticipazione che in questa settimana mettevano lì a coda del Blob quotidiano. Devo dire che ce ne saranno delle belle, perché Fellini è uno che la televisione l'ha presa a schiaffi molto volentieri, anticipando la catastrofe che stiamo vivendo. Comunque, parliamo di cinema, perché siamo qui per questo.
Ricordiamo, a proposito di catastrofi, Salvo è stato eliminato dal Grande Fratello VIP.
Ah sì?
Sì.
Ma fai cacciato. Pizzaiolo ancora?
Non lo so, non ho idea. Okay. Non ho idea.
Cazzo. Ma era così, pizza maresciallo.
Per curiosità, comunque, parliamo di cinema, perché al cinematografo...
sti cazzi!
Non per il cinema, per
il cinematografo Sant'Angelo.
Per quello che dice... ha detto Smith.
Al cinematografo Sant'Angelo, in programmazione questa settimana, c'è il film di, come la chiama il buon Smith, Greta Gerwig. Greta Gerwig, che abbiamo detto alla regia, moglie di cotanto regista, non so se stanno ancora insieme, comunque una coppia
basta
d'oro.
moglie di Greta Gerwig,
no coppia d'oro, volevo dire, che due bei personaggi
stanno vivendo la storia di un matrimonio
del cinema, spero di no per loro, del cinema newyorkese. Noah Baumbach e Greta Gerwig si completano in qualche modo, lei soprattutto nei film di lui, lei come regista secondo me c'ha una marcia in più rispetto al marito, qui l'ho detto, qui lo nego, dunque non l'ho mai detto. Comunque, Piccole Donne in programmazione al cinematografo Sant'Angelo tutti i giorni, da praticamente ieri fino a mercoledì prossimo. Venerdì 17 non sarà in programmazione, perché c'è uno spettacolo dedicato a Fabrizio.
Cioè oggi.
Infatti sì.
A me coglioni.
Però noi andiamo in onda in differita, in traslata, in post-production, insomma, tutte
Capodistria.
Capodistria. Oggi è molto anni 80 questa puntata. Preghiera in gennaio, uno spettacolo dedicato agli 80 anni di Fabrizio De Andrea.
Ma lei sta scherzando?
È nato in questi giorni. Al Méliès in programmazione abbiamo Jojo Rabbit. È un film del quale non abbiamo parlato. Io spero che la settimana prossima avremo modo di recuperare, perché secondo me è molto interessante. Taika Waititi, vuoi dire due parole su Taika?
Posso dire soltanto che il suo film della Marvel non mi ha fatto impazzire, ma non perché non sia un buon film. Secondo me stonava con il... È una cosa mia. Stona col personaggio di Thor, che fatico a vedere in quella chiave. Lui è un bravissimo regista, e se lo prendi al di fuori di questa mitologia è un film assolutamente ben fatto.
Quello Cosa facciamo nell'ombra, no?
Sì, tra l'altro questo film io so per fonti interne che credo sia Fox Searchlight, se non ricordo male, che è sempre Disney. I prodotti un pochino più di qualità della Fox sono marcati Searchlight. Questo film qua gli è stato regalato dalla Disney per il grande successo al botteghino. Puoi fare il film che vuoi. E lui aveva questa idea.
Con Magni c'è il gelato, gli hanno dato la cosa, gli hanno detto questo,
aveva, così. Aveva questo sogno di fare questo film un po' strampalato, molto divertente, che gioca sulla gioventù nazista.
Questo non mi ricordo.
Prendendosi delle belle libertà e delle belle rivincite. Un cast pazzesco. Il film è molto interessante, io consiglio a tutti di vederlo, lo vedremo. Tra l'altro è un film che dialoga un po' con l'Umbria, perché costumista e sceneggiatore, entrambi inglesi, vivono comunque gran parte della loro vita sulle colline di Assisi, intorno ad Assisi.
Ma santa Madonna!
Gran parte del loro anno, diciamo, non della loro vita, quando non sono in giro per lavoro. Comunque, al Medies tutti i giorni, da oggi, da ieri, fino al mercoledì prossimo, martedì 21, lo fanno anche in lingua originale. Sono molto contento di rivedere che tutte le sale cittadine propongono i film in lingua originale, perché vuol dire che si sta mutando questa idea, questo concetto, questo tabù che è vergognoso, che solo l'Italia vive. Cinema Zenith, Cinema Zenith in programmazione.
Questa è una cosa molto importante, guarda, molto estremamente importante.
Assolutamente. In programmazione, di filata, 16:30, 19:00, 21:30, tutti i giorni, Richard Jewell, ne abbiamo parlato, il professore ne ha parlato in maniera straordinaria, Rossi, insomma, ci ha provato, non è, però,
non
però,
è
insomma, si meglio in c'è con la moglie sulla letto, è così, insomma, e questo è, comunque qui è
programmazione. Ah, così, seghiamelo
così, tutti i giorni. Adesso io non ricordo qual è il giorno della lingua inglese.
Tu sei performante?
Abbastanza poco, della lingua originale è il lunedì per lo Zenith, appunto, martedì al Sant'Angelo, lunedì
mercoledì al postmodernismo.
Chi vuole vedere, diciamo, vabbè, che cerca di farlo un po' tutti i giorni compatibilmente,
però comunque il giorno,
ma Santa Sangre
lo lasciamo stare, no, dai,
ma perché? Dai, ma posso chiedere una cosa? Tu lo sai per quale motivo non hanno tolto l'imminente di Santa Sangre da 3 mesi? Io questo non riesco a capire.
Io questo ancora non riesco a capire.
Sono 3 mesi, perché non lo levo?
Io l'ho preso e l'ho pagato.
Io lo levo io, no? Io lo levo io. Sto
Santa Sangre.
No, te lo spiego perché. Diciamo che Jodorowsky è quel,
no, ma non l'ha già, non ha
quel
già
miele per le mosche che ogni tanto bisogna,
ma non l'ha già rifatto, non è già riuscito,
sì, ma non l'ha fatto,
no,
ancora.
Diciamo che
lo sta procrastinando,
è andato 3 mesi, è andato per un paio di mandate,
ok,
è andato così.
Dai, andiamo
avanti, andiamo al postmodernissimo, che c'è una settimana un po' complessa, proverò a declinarvela in maniera semplice, ma non è...
dai, faccio sorride, dai.
In programmazione il film di Gianni Amelio, Hammamet, ne abbiamo parlato, non mi dilungo. In programmazione il film di Ken Loach, Sorry We Missed You.
Vanno domani.
Ecco come lo ricordo. 5.
Non mi dilungo. In programmazione.
Sottotitolo del film di Ken Loach.
È proprio la vita de merda.
Bravo. In programmazione un film stupendo, che io non so se ne avete già parlato perché latitavo. Dio e donne si chiama Petrunia.
Non ne abbiamo parlato, ma era un film,
allora,
veramente.
È un film che io vi consiglio di vedere. È stato allo Zenith, è stato al Méliès, lo ha riportato il postmodernissimo in sala, perché è un film che deve essere visto. È una chicca.
Innanzitutto, è interessante la coniugazione verbale che ha. Lo ho riportato,
lo ha.
Il post,
no, lo ha,
dai,
no,
dai, Giacomo.
Non mi assumo certe responsabilità, sia chiaro. Teona Strugar-Mitevska, la regista macedone, già solo parlare di un film macedone è interessante di per sé, film bellissimo che ragiona sul sessismo, sul patriarcato, su come, cioè, su a che punto siamo, ecco. Lo fa Ken Loach e lo fa anche la Mitevska, intercettando i temi che a lei sono più cari. Dio Donne si chiama Petrone, un film che vi straconsiglio, ma soprattutto vi consiglio di prendere il tempo questa settimana da dedicare ad un giovane autore russo, anzi cabardo,
28 anni.
Un autore cabardo, non so quanti di voi conoscano i cabardi, ma sono una microetnia del Caucaso, ex sovietico, attualmente russo.
Non mi preoccupare.
E lui è, salutiamo anche Massimino.
Salutiamo anche Massimino,
che gli volevo tanto bene. Kantemir Balagov. Kantemir Balagov è l'enfant prodige di questo momento, però io sono sicuro che non sarà il nuovo Xavier Dolan.
Bravo, grazie.
Sono sicuro che non sarà il nuovo Xavier Dolan, grazie. Che perderà la testa tutto di un tratto perché non farà film in America, io me l'auguro quantomeno, perché ha una scuola e la sua scuola si chiama Sokurov o Sokurov, ditelo come cazzo vi pare a voi, comunque allievo di Sokurov. Fa il suo primo film d'esordio nel 2017, lui è un classe 91, dunque ad oggi abbiamo parlato di vecchi maestri, parliamo anche dei giovani talenti. Sì. Dei giovani talenti. Nel 2017...
Confessione che tu perda tempo.
No, voglio contestualizzare.
Stato l'assistente in Supervero.
Sì, nel 2017 esordio al lungometraggio, il suo film di diploma, girato. Voi pensate che Sokurov è andato ad aprire una scuola di cinema in questa cazzo di periferia del mondo, dell'impero, nel Caucaso sperduto, dove cazzo sia, non lo so. La cittadina si chiama Nikiviti, un nome stranissimo, 100.000 abitanti, poco più.
Che gli esce fuori sto studente.
Gli esce fuori questo studente qui. Voi rendetevi conto. Il primo film si chiama Tesnota, che io vi straconsiglio. È un film che era inedito, un film inedito in Italia, è uscito in sala grazie alla Movies Inspired ad agosto, dunque, come dire, non vederlo. Noi ci abbiamo girato un po' intorno in occasione dell'uscita dell'altro suo film di questo momento, che è La ragazza d'autunno. Abbiamo fatto questo micro omaggio mettendo insieme questi due film, uno del 17 e uno del 19. Tesnota è un film pazzesco, girato in 4/3, con un formato molto, a parte il formato che è quello televisivo, ma con una pasta, con un colore, con una scelta fotografica molto simile a un video, con dei titoli di testa artigianali. Siamo nel 98, nella provincia kabarda di questa cittadina che vi ho appena detto, e lui racconta la storia vera di una donna, di una giovane ragazza che cerca di emergere dalla sua famiglia ebreo-ortodossa, per di più di etnia kabarda.
Di è donna.
Dio e donna in un'altra cifra, e qui Dio e donna c'è una leggerezza di racconto, qua invece c'è una pesantezza esistenziale.
Purtroppo
hai
però
rotto la fodera del cazzo!
È molto straordinaria. Sullo sfondo, vi voglio dire solo questo, per dire la genialità,
solo
la grandezza
questo,
di questo autore. Sullo sfondo ci sono ancora, siamo nel 98 quando lui ambienta questa storia, c'è la Cecenia con i suoi tumulti, con le sue violenze, con le prime decapitazioni televisive. Io non so se ve le ricordate, noi adesso parliamo di ISIS, dell'immaginario che l'ISIS ci ha portato. I ceceni nel 98 irrompevano nelle TV decapitando i loro avversari politici.
Questo è un personaggio negativo.
Questa cosa te la riporta nella formazione dei giovani della periferia russa. No, giovani della periferia russa che una sera si mettono a guardare questi video come fossero dei snuff movie. Cioè, ecco.
Però abbiate pazienza, stai a usa il tempo del blocco di cui parli di un film.
Benissimo.
Sono 3 minuti che sta parlando di
La ragazza d'autunno non è da me. Entrambi i film hanno vinto premi a Cannes. Io dico, prendetevi il tempo per scoprire questo autore.
Ce lo siamo preso il tempo,
perché,
parecchio anche.
Perché cambierà secondo me il cinema da qui in avanti.
Ah, qui è questa è una frase, la possiamo campionare questa va.
Sì, ma no, ma ne sono convinto, però volevo chiudere.
Chiuso, basta.
Ah, è tutto qua.
Canta in erbalo.
Allora possiamo dire una piccola cosa.
Non
sulle
è stato brillante come al solito.
No, dai.
È stato serio.
Prima di chiudere, ricordiamo che nel multisala c'è The Lodge di Veronica Franz e Severin Fiala, che ci hanno regalato un altro horror molto bello che abbiamo visto a Venezia. No, questo no, però l'ambientazione, ho letto
io vedo.
È simile a XX che abbiamo visto a Venezia, che era una bomba assoluta, ci era piaciuto tantissimo. Due o tre anni fa,
no, più.
Ma 3-4, non
forse
più,
5.
Non più. No, non credo.
Era in Keller,
non credo. No, in Keller era il marito di Ulrich.
No, era l'anno in Keller.
Vabbè, comunque andate a vedere. Detto questo, a sto punto, signori,
fine lavorazione.
E
bella
qui
puntata.
Ah, questo lo dirà la storia. Noi nel frattempo andiamo in sigla, ma non la sigla iniziale come state sentendo in questo momento, bensì quella finale. E vi salutiamo, vi diciamo che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovács, Lucus Jonderboy, Simone Smith e Air Director. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalista teutonica Freulein Rottenweiler. Grazie agli ospiti Simone Rossi, Daniele Pampanelli, Andrea Fioravanti, alla curiosa Arez e ovviamente al professore. Finalmente venerdì, noi andiamo, io vado a scia, salto un paio di puntate, vi saluto, gli altri non so che fanno, ad ogni modo, soprattutto, andatevene tutti al cinema! Buonanotte a tutti!